dopo l'intervento del Presidente della Fondazione Anna Kuleshov, con cui si è aperta la giornata, parla ora Enrico Berti, introducendo appunto il tema del convegno.
Ah, questo?
Sì.
Il fascismo è stato un avvenimento storico che è iniziato il 23 marzo 1919 e si è concluso il 25 aprile del 1945. Un avvenimento, un'epoca collocata storicamente, che ha appunto un inizio e una fine. L'anarchismo ha dato una interpretazione molto specifica del fascismo. In questo senso che all'inizio l'anarchismo ha visto nel fascismo il braccio armato della borghesia. Questo, per esempio, si vede molto bene in Malatesta e anche in Luigi Fabbri. Tuttavia, il fascismo nella sua manifestazione storica più compiuta ha evidenziato qualche cosa di diverso e di più di questo, e però contemporaneamente non ha nemmeno smentito questa fenomenologia del fascismo, appunto inteso come braccio armato della borghesia. E perché questo? Perché il fascismo è stato un totalitarismo imperfetto. È stato un totalitarismo imperfetto perché per tutto il periodo in cui c'è stato il fascismo ha dovuto fare i conti con due realtà di cui non è mai riuscito a venirne a capo, cioè la monarchia e la Chiesa. Questi due elementi hanno impedito che il fascismo fosse un totalitarismo perfetto. Cioè, paradossalmente, questi due elementi hanno mantenuto in senso negativo il fascismo, in un certo senso, un po' non completamente capace, quindi, di invadere tutta la società civile. Quindi questo elemento, la Chiesa e la monarchia, hanno decretato quello che l'anarchismo aveva in realtà individuato, cioè appunto il fascismo come compromesso con le classi padronali, come compromesso con i poteri vecchi dello Stato liberale. E quindi in questo senso l'interpretazione anarchica, quella iniziale del fascismo, è un'interpretazione giusta, anche se, va bene, non è completa, è giusta perché paradossalmente, involontariamente, mette in luce il carattere più profondo del fascismo, e cioè il fatto che il fascismo è stato un totalitarismo imperfetto. L'anarchismo arriva a avere piena consapevolezza della natura totalitaria del fascismo, cioè di un movimento e di una realtà che va oltre alla fenomenologia del fascismo inteso come braccio armato della borghesia, quando l'anarchismo riflette criticamente su un totalitarismo perfetto, cioè il comunismo. E allora, alla fine degli anni venti, che l'anarchismo, attraverso alcuni suoi esponenti, basti pensare Rocker, eccetera, tanti altri, Bernelli, arriva a individuare la natura totalitaria del fascismo. Arriva a individuare la natura totalitaria del fascismo perché ha individuato la natura totalitaria del comunismo. Dunque, il fascismo e il comunismo sono due realtà che appartengono agli anni 30, agli anni del totalitarismo. Naturalmente l'altro totalitarismo è quello nazista, non occorre dirlo, anche quello è un totalitarismo perfetto. Ma è evidente che a questo punto la categoria fascismo viene surclassata, superata da una categoria più compiuta, più completa, ed è appunto la categoria totalitarismo. Cioè il fascismo e il comunismo sono due manifestazioni storiche di una categoria, tra virgolette, universale, che è il totalitarismo. Ma in questo modo, dicendo che il comunismo e il fascismo sono manifestazioni storiche di una categoria universale, il totalitarismo, ne deriva automaticamente che la contrapposizione al totalitarismo è quella di un'altra categoria universale, che è la democrazia. Quindi noi possiamo vedere negli anni 30 tre formazioni o tre interpretazioni, come dire, di carattere generale. Il totalitarismo, che comprende il fascismo e il comunismo, la democrazia, l'anarchismo. La differenza tra l'anarchia, l'anarchismo e la democrazia è che l'anarchismo individua fino in fondo il carattere totalitario del fascismo e del comunismo, a differenza invece della democrazia, che non capisce questo carattere totalitario se si pensa che per tutti gli anni 30 le democrazie occidentali, chiamiamole così, cercano di mettersi d'accordo con il fascismo e con il comunismo. L'unico movimento che non si mette d'accordo con il fascismo o con il comunismo è naturalmente l'anarchismo, che però a questo punto si decanta come puro anarchismo, perché in questa fenomenologia totalitaria il comunismo gioca un ruolo fondamentale e nel comunismo si vengono coinvolte anche tutte le realtà sociali del comunismo, cioè la vecchia tradizione, come dire, del movimento operaio, che viene ingabbiata dentro il comunismo, e l'anarchismo quindi tende inevitabilmente a perdere il suo originario carattere classista, il suo originario carattere socialista. L'anarchismo diventa puro anarchismo. Basti pensare proprio all'evoluzione di un Berneri o di un Fabbri, che appunto quando devono criticare il comunismo o il fascismo lo criticano con un paradigma che pone le due realtà esattamente come due realtà differenti, naturalmente nella loro fenomenologia, ma sostanzialmente equivalenti nella loro, diciamo appunto, natura totalitaria. È evidente quindi che a questo punto è solamente l'anarchismo negli anni 30 ad avere un atteggiamento di totale attacco al fascismo. Voi mi direte, ma anche la sinistra, anche i socialisti, anche i comunisti, d'accordo, certo, ma i socialisti, i comunisti, tutta la sinistra rientrano in questo schema interpretativo sotto la categoria democrazia. Il fatto è che gli anarchici per tutti gli anni 20 e per i primi anni 30 vadano ad attaccare il fascismo, come dire, in prima persona, dimostra naturalmente il carattere, come dire, naturalmente antifascista dell'anarchismo, il carattere, come dire, antropologicamente antifascista dell'anarchismo, ma dimostrano qualcosa di più, che l'anarchismo aveva capito il carattere più profondo del fascismo, che era quello appunto di essere allo stesso tempo un totalitarismo e di essere allo stesso tempo un totalitarismo che si era personalizzato in una figura, e che quindi era anche giusto cercare di abbattere questa figura. Bisogna anche vedere in questo modo, interpretare in questo modo gli attentati anarchici al Duce. Ma le tre categorie, fascismo, democrazia e comunismo, o meglio ancora totalitarismo, democrazia e anarchismo, hanno la loro vera prova nella guerra di Spagna. Perché nella guerra di Spagna avviene nella sostanza questo, che l'anarchismo è allo stesso tempo dentro un fronte, che è il fronte antifascista, ma è anche dentro una categoria, che è la categoria antitotalitaria. Cioè la guerra di Spagna mette in risalto una sequenza, un intreccio inestricabile: totalitarismo, antitotalitarismo, democrazia, vale a dire che il fascismo e l'antifascismo che si combattono in Spagna passano attraverso due categorie più grandi, che sono quelle del totalitarismo e dell'antitotalitarismo, perché all'interno dell'antifascismo c'è una componente totalitaria che è il comunismo. E contemporaneamente l'anarchismo deve combattere, come dire, su due fronti. Sul fronte antitotalitario, di attacco o di difesa dal comunismo, su un fronte più problematico ancora, che è quello del paradigma del male minore. Il fatto che gli anarchici vadano al governo, che cosa testimonia? Testimonia due cose: gli anarchici non hanno una scienza della politica, e questo adesso non ci interessa discutere. Gli anarchici considerano il fascismo il male maggiore. Quindi il fascismo male maggiore, la lotta degli anarchici è inglobata dentro la lotta della democrazia contro il fascismo. Non escono gli anarchici dal paradigma democrazia antitotalitarismo. Democrazia totalitarismo. Dentro la democrazia però a loro volta c'è una parte che sono i comunisti, che però appartengono anche al campo totalitario. Di qui l'intreccio problematicissimo, perché per fare una rivoluzione bisognava naturalmente fare una rivoluzione che passasse sopra la democrazia, ma passare sopra la democrazia avrebbe significato in realtà fare il gioco dei comunisti. Quindi c'è il paradigma del male minore, che è un paradigma importantissimo, cioè che cosa bisogna scegliere appunto come male minore. Ed è questo paradigma che si ritrova perfettamente nella resistenza. Il fatto che ci sia stata una eterogenea una diversificazione di posizioni, un'eterogeneità di posizioni anarchiche all'interno della resistenza, perché non tutti gli anarchici erano d'accordo di combattere a fianco dei comunisti o addirittura a fianco dei democristiani o di altre formazioni, per non dire dei liberali o per non dire addirittura dei monarchici, è dovuto al fatto che quegli anarchici ritenevano che la lotta contro il fascismo fosse in realtà una sottolotta di una lotta più grande, che era la lotta tra totalitarismo e democrazia. E quindi in questo senso la resistenza come rivoluzione mancata è un mito che bisogna assolutamente sfatare, perché la resistenza è stata possibile inglobando la categoria democrazia. La resistenza è stata prima di tutto e soprattutto una lotta di guerra di liberazione nazionale, e quindi evidentemente quegli anarchici che partecipavano giustamente alla lotta di liberazione nazionale avevano accettato il paradigma del male minore e quindi rientravano dentro la categoria totalitarismo antitotalitarismo, cioè a dire totalitarismo democrazia. Quindi il mito della resistenza come resistenza tradita è un mito comunista oppure è una fanfarucca, ma non può essere un mito anarchico. Detto questo, naturalmente gli anarchici che hanno combattuto nella resistenza hanno combattuto con l'idea di fare una rivoluzione sociale, ma naturalmente noi sappiamo che le intenzioni non sono quelle che contano nella realtà. Dunque, allora noi abbiamo totalitarismo, democrazia, anarchismo. Poi abbiamo due sottospecie di questo trinomio, che è fascismo e antifascismo. Il fascismo e antifascismo sono due, come dire, sottospecie che rientrano in due categorie più grandi. Il fascismo è una sottospecie della categoria totalitarismo. L'antifascismo è una sottospecie della categoria antitotalitarismo, cioè della categoria democrazia. Infatti, l'opposto del totalitarismo è la democrazia. Noi possiamo avere infatti un antifascismo totalitario, come il comunismo, un antifascismo democratico, un antifascismo liberale, possiamo anche avere un antifascismo rivoluzionario. In questo caso noi potremmo avere un antifascismo rivoluzionario, per esempio nelle formazioni di estrema sinistra, ma l'antifascismo in sé, appunto perché è una specificità storica della categoria più grande democrazia, o della specificità storica della categoria più grande antitotalitarismo, l'antifascismo in sé non è necessariamente anti-autoritario. Noi possiamo avere tante specie di antifascismo che sono tutte specie democratiche o totalitarie, ma l'antifascismo in sé non è necessariamente anti-autoritario. Ecco il punto. Chi ha compreso e chi ha più individuato la natura totalitaria allora a questo punto del fascismo, parlando del fascismo? Evidentemente la democrazia è l'opposto del fascismo e del totalitarismo, perché è una sua opposizione contingente. Una opposizione invece che rivela la natura profonda del totalitarismo è quella dell'anarchismo, perché il totalitarismo è l'enfatizzazione dello statalismo, cioè lo Stato al suo stato puro. Quindi è solamente l'anarchismo che può individuare la natura universale del totalitarismo, e non certo la democrazia, perché dentro la categoria antitotalitaria noi possiamo avere infatti una formazione Stato che comprende sia la democrazia, cioè una versione debole dello statalismo, sia il totalitarismo, una versione forte dello statalismo. Ecco dunque che soltanto l'anarchismo può rendere evidente la categoria universale del totalitarismo. Ma in che senso? Nel senso che il totalitarismo è appunto l'enfatizzazione dello Stato. E dunque è evidente che in questo senso solo l'anarchismo è perfettamente conseguente ad essere allo stesso tempo antifascista, antitotalitario. Di qui la spiegazione del trinomio che mi hanno assegnato gli organizzatori di questo convegno: fascismo, antifascismo, anarchismo, cioè una negazione storica, un superamento. Per l'anarchismo.